Noi abbiamo il nostro foglio che è lì, in visione, è un foglio mensile che noi stampiamo in circa 500 copie e diffondiamo in via informatica. Dico questo perché poi dopo sarà opportuno cercare di fare una riflessione collegando a quello che diciamo, che diceva la prima Marco, sull'utilità e la diffusione del prodotto, cioè se è più utile il cartaceo, se è più utile l'informatico, se e come può essere diffuso. Oltre a questo foglio abbiamo delle brochure su argomenti vari e stampiamo anche dei libri. Perché dico questo? Perché il foglio telematico non è un argomento di dibattito. Noi facciamo un lavoro collettivo, infatti sul foglio non ci sono articoli a livello individuale, ma sono tutti frutto di un lavoro collettivo che viene fatto a monte e poi viene stampato pure diffuso. Gli argomenti sono sì, abbastanza quelli di qualità, possono essere la Brexit, come il fenomeno della migrazione o altro. Noi ne stampiamo circa 500 copie cartacee che diffondiamo fra i vari militanti o nei circoli che conosciamo, e abbiamo questa diffusione informale. Ora il problema che noi ci due copie. Il nostro foglio abbiamo cominciato a stamparlo nel 2003 come federazione comunistiana e dal 2010 abbiamo cambiato l'impostazione, il modo di farlo, dal 2013 più o meno a diffusione informatica. Ci siamo posti il problema, la diffusione informatica come avviene? Dalla sede centrale tutti i militanti ai propri conoscenti di fronte. Quante persone riesci a contattare? 1000, 2000? Non lo so. Quindi questo è il primo punto che noi volevo cercare di analizzare con voi, anche per le vostre esperienze, per sapere e comprendere qual è il miglior modo di diffondere, perché ci rendiamo conto che c'è la necessità di uscire dall'ambito ristretto delle persone che sono già impegnate politicamente in un certo modo e che quindi hanno un interesse. Quindi senza snaturare quella che è l'origine, riuscire a capire se possono esserci modi differenti di proporre questo foglio. Modi differenti che possono partire dall'impostazione grafica all'impostazione politica degli articoli. Noi avevamo ad esempio anche una rivista che si chiamava Antipoli, si chiamava dico il termine passato perché abbiamo smesso di stamparla perché economicamente era una rivista molto interessante da un punto di vista grafico e da un punto di vista culturale, però aveva dei costi e delle rese che non erano assolutamente compatibili. Abbiamo un buon livello di diffusione con le brochure che è uno degli ultimi argomenti che abbiamo trattato, sempre per il centenario della rivoluzione russa, sono stati tre libretti che riguardavano la rivoluzione russa. Abbiamo stampato come alternativa libertaria anche la tesi di Marco che riguardava Jean Rager durante la rivoluzione francese, e nei libri siamo passati diciamo da un libro su Salomone a libri su Fontenis o diciamo sugli anarchici in Puglia. Quindi sono tre livelli di informazioni che sono completamente differenti. E dal discorso di oggi, dalla riunione di oggi, noi volevamo cercare di arrivare, torno a ripetermi, vedere quali possono essere i livelli migliori di diffusione confrontando la nostra esperienza. Poi magari dopo interverrò ancora per cercare di chiarire meglio questi punti. Questo era per fare un confronto fra foglio, libretti e libri. Questo come attività, diciamo, di editoria della nostra federazione. Per il momento la chiudo qua, poi vediamo di approfondire meglio.
Vado io. Vabbè, io provo ad alzarmi in piedi perché con questo rumore bisogna che parli. facevo un po' fatica da qui a sentire. No, vabbè, allora, se ho capito bene, l'argomento di cui dobbiamo parlare è l'informazione, quindi diciamo la crisi dell'editoria cartacea, in particolare dell'editoria cartacea periodica, della quale fa parte anche l'editoria cartacea periodica libertaria. Partirei da questo dato, no? Nel senso che è abbastanza evidente che c'è una crisi dell'editoria cartacea. La gente legge sempre meno documenti cartacei e legge sempre più documenti digitali. Questo già succede anche con i libri, però il libro si salva di più perché il libro è anche un oggetto, no? Cioè, compriamo dell'amico che regala il libro, no? Anche se magari è un libro che esiste anche in formato digitale o magari addirittura scaricabile gratis da internet, però è regalo. Il periodico si salva assai meno. Infatti tutta l'editoria periodica in questi ultimi anni è stata in grave crisi e anche noi non è che sfuggiamo questa regola. Adesso dirà un po' anche Paolo come messa con la rivista Anarchica, però sostanzialmente la gente tende più a leggere sul web piuttosto che comprare il giornale. Allora, la prima cosa che io mi chiedo è quale sarà il futuro, non spariranno? Sparirà l'editoria cartacea periodica, come per esempio profetizzava il buon Gian Roberto Cavereggio? Io sono convinto di no. Sono convinto di no. Perché sono convinto di no? Perché più o meno eventi simili nella storia sono successi e il nuovo mezzo di comunicazione non ha sostituito il precedente. Cioè la radio non ha sostituito il quotidiano. Certo, prima che ci fosse la radio i quotidiani uscivano anche con tre edizioni al giorno, no? Con gli strilloni che avevano quell'edizione del pomeriggio e le nuove cose. Questo non c'è più stato dal momento in cui si è sviluppato l'uso della radio, però non è che siano spariti i quotidiani. La radio ha affiancato i quotidiani. Lo stesso è avvenuto con la televisione, no? La televisione non ha sostituito la radio, perché tutt'oggi c'è un sacco di persone, chi viaggia per esempio per lavoro in automobile, che sente la radio, che hanno persone che lavorano alla macchina, magari che fanno un lavoro ripetitivo, ascoltano la radio. Quindi, sostanzialmente la radio non è stata sostituita dalla televisione. La televisione, che pure è una forza enorme, ha affiancato la radio, a quale a sua volta aveva affiancato il quotidiano, e continuano tutti questi. Per cui io credo che anche il web, noi adesso internet dobbiamo fare i conti fortemente, ci ha dato una bella mazzata, non potete negarlo, direi, però io non credo che in futuro tutti si affideranno semplicemente all'informazione che arriva dal web, che arriva da internet. Io penso che continuerà a esistere la televisione, continuerà a esistere la radio e continueranno a esistere anche i periodici, magari con delle caratteristiche un po' diverse. Per cui secondo me i periodici non vanno affatto abbandonati, vanno continuati. Tra l'altro io noto anche una cosa, che chi cerca informazione sul web in genere la cerca poi sui siti di quei periodici che sono anche cartacei, perché si fida di più. Sì, c'è stata in Italia l'eccezione di Beppe Grillo con il suo sito, perché vabbè, è un caso particolare. Beppe Grillo era molto noto come attore, era stato in televisione, cioè è un caso più unico che raro. Per il resto chi va a cercare informazioni le va a cercare sostanzialmente nei siti di quei periodici che hanno anche il cartaceo, perché si fida di più, giustamente anche, un po' perché appunto, come dicevano i latini, scritta a mano.
Purtroppo, per fortuna, insieme alla situazione dell'organizzazione politica, abbiamo il senso della responsabilità collettiva di quello che viene stampato, di conseguenza è una scelta proprio politica quello di non far filmare, cioè la responsabilità è della federazione e chi è militante.
una responsabilità collettiva di quello che è scritto. Quindi non è nel voler coprire o nel voler nascondere chi scrive l'articolo, ma il fatto di prendersi una responsabilità collettiva. Questo proprio, come diceva Luciano Nicolini, noi siamo espressione di un movimento politico in quanto tanto, di conseguenza questo differenzia nettamente il modo di promuoverci fuori, questo che sia un distinguo che è abbastanza importante.
Certo. Questo romanticismo è pluralista. Noi non siamo espressione di un'organizzazione politica, non vogliamo esserlo, e noi non abbiamo, per quanto possibile, posizioni di legge, noi tendiamo a stimolare il dibattito e siamo per la compresenza di posizioni diverse. Sulla rivista scrive la Maria Matteo, che è della FAI e porta avanti il progetto della Valsusa in una certa maniera, ma hanno scritto anche componenti del movimento Notava più moderate a volte, e hanno scritto delle cose parzialmente diverse. Noi abbiamo una concezione non la responsabilità collettiva del movimento anarchico, tant'è che io fatico a dire noi per la redazione, parlo per me, non per sopravvalutazione della mia persona, ma perché io credo che entrando nelle vostre testoline anarchiche, libertarie, eccetera, troverei materiali e posizioni molto diverse delle quali discutere, e a noi piace la differenza e la monolinea. Quindi nella nostra concezione ci sta benissimo anche la concezione della Federazione Anarchica Italiana o delle FDCA, che invece è espressione di un'organizzazione politica, è assolutamente legittimo che i compagni si comportino così, quindi non c'è un disprezzo, diciamo.
Giusta messa a punto. Però mettiamo appunto che ci sono modi differenti per proporre quello che può essere un messaggio. Noi quando abbiamo fatto un cambio del nome da FDCA, l'Alternativa Libertaria, è anche nella linea di aprire la discussione a un mondo che giustamente, come dici te, non è solo anarchico ma anche libertario in tutte le sue manifestazioni. Rimane però per noi estremamente importante quanto federazione il discorso della responsabilità collettiva, come rimane importante il discorso del dualismo organizzativo, proprio per poter essere partecipi di altre organizzazioni che non siano federativa libertaria. Solo esclusivamente una messa a punto.
Scusa, nelle scuole riuscite a avere qualche presenza? Lo chiedo in quanto insegnante, quindi in quanto interessato, diciamo. Nelle scuole riuscite in qualche modo ad avere qualche presenza?
Allora, no, in quanto rivista anarchica, chiaramente no. Però noi, che una cosa a cui non ho accennato, noi nel corso dei nostri anni numerosi abbiamo pubblicato molti dossier. E in particolare abbiamo avuto una relazione specifica con il vostro concittadino assolutamente più simpatico di tutti voi messo assieme, che per me era Fabrizio De André, con il quale noi abbiamo avuto, io personalmente, una relazione di intensa amicizia negli ultimi suoi 25 anni, e che ci hanno portato, dopo la sua morte, a in particolare produrre nel 2001 un piccolo CD, grazie ai rapporti con la Torinetti, con questo e con quell'altro, e siamo diventati un punto di riferimento per il mondo di De André. In particolare di quel CD abbiamo venduto 22.000 copie, ricavandone, come dal nostro bilancio, 300.000 euro, quindi, che ci ha pagato 10 anni della rivista Anarchica. È stato un successo clamoroso. E in seguito a questo, su De André siamo entrati un po' nelle scuole, ma soprattutto io sono stato chiamato nelle scuole dopo il 2006, quando abbiamo fatto il doppio DVD sullo sterminio nazista degli zingari, che è stato anche questo un grosso successo. Mi dispiace dirlo perché c'è da vergognarsi, un po' di avete guadagnato sulle camere a gas, ma è stato un prodotto assolutamente antico, che è entrato nelle scuole, è stato assunto anche da assessori a Piacenza, dall'assessore provinciale che ne ha mandato una copia in ogni scuola, e quindi io nel giorno della memoria, e non solo, sono andato in giro, ma soprattutto nelle scuole, perché chiaramente mi sono sempre presentato come anarchico, parlavo dello sterminio degli zingari o del nazismo, eccetera. Quindi la presenza nelle scuole è stata grazie soprattutto a una presenza antifascista, perché tramite quello sono riuscito, e anche con De André, perché molte scuole hanno fatto dei lavori su De André e mi hanno chiamato come esperto di De André, eccetera, che lì andavo come anarchico, come sapevano che chiamavano anarchico. Come rivista anarchica in quanto tale, l'unica cosa che abbiamo e stiamo cercando di far crescere, abbiamo delle presenze nelle radio. C'è Rai 3, che in quella trasmissione che fanno alle 8 ci ha citato molte volte, perché aveva un paio di giornalisti amici dentro e quindi cita la rivista. Poi Radio Onda Adulto, che poi la passa tutta una serie di radio, Onda Rossa, Roma, eccetera, ci fa un'intervista di mezz'ora. La radio della Svizzera Italiana, nella trasmissione La Rivista, che è dedicata appunto alle riviste, ormai da 5-6 anni ci intervista ogni numero, vabbè, poi dalla Maria Matteo, Radio Blackout e a Torino, vabbè, ci chiama lei e altre radio ci chiamano ogni tanto. Questo è un settore che se fossimo più organizzati, però noi abbiamo visto che con Radio Onda Adulto, che parte da Brescia, poi copre metà pianura padana, Brescia ha 3 volte gli abbonati di Bergamo, quindi qualcosa serve, diciamo, perché abbiamo visto che c'è anche un ritorno, sicuramente politico e forse anche commerciale. Diciamo.
Volevo fare una domanda quanto riguarda la questione dell'edicola, nel senso che riporto un po' i discorsi che avevo fatto con il Buccellati a Lione per quanto riguarda la stampa francese, e effettivamente anche lui raccontava che le difficoltà appunto che c'è con, che sono anche in Francia per quanto riguarda la gestione e la vendita delle riviste in edicola. Quello che per esempio si diceva a Lione è il fatto che però, riuscendo a essere presenti anche con dei banchetti, per esempio durante le manifestazioni, soprattutto le ultime contro la legge sul lavoro in Francia, c'è stata diciamo, la crescita da parte di gran parte delle riviste, non delle alternative, ma soprattutto delle riviste politiche libertarie, poi tramite abbonamenti, tramite la richiesta appunto in edicola per ritrovarlo in edicola, però appunto la presenza durante queste manifestazioni aveva fatto ritrovare un diciamo aria nuova a delle riviste che esistevano già da parecchi decenni, e diciamo che appunto la riflessione era nata anche molto da questo discorso qua, quando in realtà, a parte qualche foglio di informativo politico, sia necessario anche un qualcosa di più strutturato, qua mi riferisco a Cenerentola e ad A, su anche altre tematiche, quanto la presenza capillare durante le manifestazioni o altri momenti simili, può aiutare a farsi conoscere innanzitutto come pubblicazione e poi a riuscire a entrare poi nelle riflessioni delle persone.
Prima che risponda, abbiate pazienza, io purtroppo devo andare, mi dispiace perché non è interessante. Volevo chiedere, è mica possibile acquistare qualche numero delle vostre riviste?
C'è una lettura, la mia portata, te la do pure.
Ah, ok.
Tanto tra 2 giorni c'è il numero nuovo.
Perché se il primo te lo do gratis,
ma no,
al secondo no.
Voglio 10 qua.
Secondo no.
C'è anche il mese scorso.
Sì, c'è una questa.
Ci sono tre diversi.
Quindi. Io non sono genovese, ma sono di famiglia ebraica. Capirete che la seconda copia non ve la posso dare gratis.
Siamo genovesi, capiamo.
Sì. Dice anche ai compagni scozzesi.
La pagina del vostro di Facebook si trova poi eventuale, poi magari io mi metto in contatto.
Vai.
io solitamente martedì mattina sto alla libreria che c'era davanti all'università.
Ah,
va bene,
dopo parliamo.
D'accordo, grazie, scusate. Poi avete anche un altro evento a luglio, visto?
Il 13.
Ciao.
Io vorrei collegarmi a parlare di tutto, però dal punto di vista in quanto ex edicolante. Quindi io sono
di che edicola eri?
Ero nell'edicola più grossa a Palazzo, che comunque sono 15.000 abitanti, e comunque insomma già 15.000 abitanti ne arriva poi specialmente l'estate, che viene anche a 40, quindi insomma posso balneare, insomma, il problema oggi. Dico, io l'ho fatto fino a 6 anni fa, quindi relativamente recentemente, che con la crisi dell'editoria l'edicola sono diventati il rifugio autonomo di qualsiasi cosa. Infatti ormai l'edicola ci trovate veramente di tutto. Di tutto ci si trova in edicola. E il problema come edicolante è che poi le cose, diciamo, gli oggetti minore tasso di vendita, comunque più a meno che tu non ci tieni proprio, beh, cosa fai? Ci segni sopra la data di resa, lo metti dietro e aspetti di renderlo, perché prima non c'è lo spazio fisico, cioè vuol dire in edicola arrivano ben 2 mensili che parlano del lavoro di ricorrente. Ora chi è che lo compra?
Il lavoro di
edicolante, quindi chi è che lo compra? Se arrivano edicolanti, al massimo te lo registrato. Per dire, più tutto il resto, più il calendario di Padre Pio, che invece c'è scritto il mio cavallo supplemento X, perché poi oramai il gioco è farti rimanere le cose in modo che essendo conto vendita le paghi. E quindi, come edicolante medio, tu se una cosa non sai che va a rischio che ti rimane lì, te la segni, la metti dietro e se non te la chiedono non esce fuori dallo sgabuzzino, sostanzialmente. Questo ce l'ho fatto pure io, perché comunque a suon di 7 euro qui, 7 euro là, considerando che sulle riviste più importanti ci guadagni comunque il ricavo, cioè è minimo sui giornali. Quindi se tu salti una resa di una rivista che praticamente costa 10 euro, tu sei fatto, non dico tutta la giornata ovviamente, però ti sei fatto una grande fetta, una buona fetta del tuo ricavo giornaliero, quindi c'è proprio anche questo problema di meccanismo.
La soluzione è un'edicola in stile Perugia.
Sì, per quella chiaramente è un'edicola, noi vendiamo 18 copie e io per edicolante compagno, diciamo, certo. E loro poi fanno anche. È un'edicola strana, ne abbiamo parlato anche sulla rivista, che c'è a Perugia, città universitaria, che è un'edicola tra l'altro strettissima. Ci sta malapena una persona in piedi di lunga. E comunque hanno uno spazio lì davanti, non loro, comunale, dove fanno cicli di conferenze. Io sono andato a parlare di Andrea, c'erano 300 persone, ma mi dicevano che i Boni, altri che sono andati giù, c'erano 150-200 persone su tematiche politiche. Quindi, e in più è un'edicola, è l'unica edicola che io abbia conosciuto che non vende quotidiani, non ha quotidiani, ha solo mensili, settimanali mensili, e poi ha riviste americane, di fotografia, cioè stanno molto attenti a quello che hanno, vendono molto online e comunque riescono a tirare avanti, anche guadagnano grandi soldi. Però riescono con un'edicola, hanno inventato questa forma di edicola che per adesso funziona. Però ecco, vendono 18 copie di A, che va benissimo, dovremmo avere. Trovare delle edicole, qui avevamo quella vicino al mattitone, adesso non sto a raccontare in dettaglio, avevamo delle riviste e delle librerie e siamo ridotti quasi a niente ormai. E, però conta appunto Ridicolante, perché sei Ridicolante, ma tanto ti dice di no, però se trovi quello un po' più di simpatico, magari di sinistra, che vuole che non è proprio Stalin in persona, che vuole qualificare la propria edicola, può essere simpatico. Se poi si sparge la voce, qualcuno va lì, se compra la copia, due copie, e comincia così. Quindi varrebbe la pena, dicevo a lui che per esempio quelli della libreria che mi ha detto che non è lontana da qui, quella di Don Gaio, della comunità, questi tengono la rivista, ne vendono due o tre copie a numero e ce ne pagano. Quindi per esempio qualcosa loro vendono.
Niente, se dovevi bene dicevi insistere sulla vendita militare, ma quella va benissimo, cioè, il problema è trovare qualcuno che la faccia al giorno d'oggi, comunque se ci sono compagni che vogliono fare vendita militare, noi le copie le diamo sulla fiducia che ci pagano quelli che loro ci dicono che hanno venduto, cioè, su questo non c'è problema, però è difficile trovare compagni che facciano vendita militare, si è un po' persa di tutto, sempre disponibile.
Lotta comunista non
è
mai persa, però.
Loro... Lotta comunista ha un tipo di organizzazione particolare di cui quello fa parte integrante, però non credo che vengano tantissimo.
Battono
ben bene il territorio.
Al mattino alle 7 li trovi in giro.
Sì, sì. Ma certo, tra fare la vendita militante e non farla, è sempre più conveniente farla perché qualcosa si vende, però sì, non credo che abbiano delle vendite enormi quelli di lotta comunista al giorno d'oggi.
Ma si rimangono comunque una casa editrice principalmente. Rimangono comunque una casa editrice con i giornali, con i libri,
dopo che hai superato una certa quota vendita vieni cooptato, che dico sinceramente penso che sia contrario alla quasi totalità di quello che scriviamo noi, cioè che non è il nostro concetto.
Sì, però lo riprenderei ad esempio, certo ci danno un grande affare e noi se ci dessimo da fare un po' non sarebbe male.
Beh, noi non vediamo quando si parla di organizzazione, però giustamente io penso che invece per noi come Alternativa Libertaria riuscire a supplire al volontarismo con forme organizzative anche nella gestione del quotidiano e della diffusione, perché non sarebbe completamente inopportuno, cioè, per me sinceramente oggi lo scopo del confronto è capire effettivamente come e quando si sbaglia e come si ci può correggere, perché il discorso dell'edicolo, il discorso del giornale, il discorso della diffusione online possono portare sarà mai influente, però può essere effettivamente qualcosa che esiste completamente. Si tratta di un numero di modi di fare le cose, cercare di cogliere quelli che sono gli aspetti migliori. Lui diceva Ridicolante per necessità commerciali a un certo punto nascono. Lui dice dipende da l'edicola è cartaceo. Io mi rimane sempre il pensiero di come si possa avere anche una diffusione digitale che per noi viene attraverso contatti, però parlavi di 40.000 contatti, noi come Alternativa Libertaria siamo anche su quelle cifre lì, più o meno, forse leggermente inferiori, però come giustamente facevi rilevare te, non siamo in grado di vedere quante entrate singole e soprattutto quante entrate nuove ci sono nella diffusione del nostro foglio e soprattutto nel contattare il nostro sito. Io penso che però bisognerebbe essere informatici bravi, un buon controllo nel senso di verifica, non di controllo nel senso negativo, verifica di questi contatti potrebbe essere qualcosa che ci potrebbe aiutare a diffondere meglio in modo digitale. È vero, il digitale non eliminerà mai il cartaceo, però il cartaceo ragazzi ha preso una botta.
milione di copie a 100.000 e edicole ne ha chiuso 2 o 3. Cioè in 5, se tu vai, cioè nella zona di Piazza d'Arte c'erano 5 edicole ed è rimasta una. Io non è che mi preoccupo se da capito della questione del lavoro, ma della questione della diffusione di qualche cosa. E col cartaceo è sempre sempre meno, quindi da quel punto di vista bisognerebbe cercare di capire come migliorare le diffusioni.
Bisogna lavorare molto sui social network, ma è un lavoro, ma cioè, non è una barbuzzetta 5 minuti, ci sta
soltanto. Io ho troppa ignoranza e merito, non saprei neanche dove cominciare.
Sì, ma ci sono tanti giovani
generazionali
e anche non giovani che sono brevissimi, però è un lavoro, è un giornale con te, cioè, non è che uno dice ho 5 minuti sui social, devi lavorarci proprio. Cioè, è questo che, per esempio, noi bisognerebbe entrare in mezzo. Studiamo, perché andiamo a fare il giornale, andiamo a fare dietro l'amministrazione, oltre a fare i nostri vari lavori, eccetera, eccetera, non si riesce a fare anche quello, che sarebbe importantissimo.
No, per quello che anche questo aspetto della diffusione tecnologica, è interessante, secondo me, notare anche il fatto di come c'è stato un cambiamento. Tu prima dicevi che la televisione si è affiancata alla radio, ok? In questo momento il web 2.0 si è affiancato alla televisione, ok? Ci ricordiamo tutti che cosa succede quando questi strumenti di comunicazione, che sono in parte in mano a poteri statali e in parte a poteri privati, poi ha un effetto politico importante. Adesso questa crisi dell'editoria è ancora più disarmante, perché i poteri che sono adesso in gioco sono qualcosa, naturalmente qualcosa di diverso. Le big internet companies sono diverse da il potere che ha Berlusconi, però prevalgono a livello globale, perché non è solo che la gente va sul sito di Repubblica perché anche il cartaceo, tanta gente va sui social per avere informazioni. Tutto questo sistema è un sistema che prevale il globo e che ha delle sue regole, perché non so come dire, si basa sul fatto di dare l'accesso gratuito ai contenuti, perché è la persona stessa che produce il suo profilo. Quindi è molto, non so come dire, difficile da combattere proprio per questo discorso dell'accesso gratuito e del fatto che tu, quanto come nel caso delle edicole, quanto sia meglio fare sforzi per integrarsi all'interno di reti più grandi di te, ok? Che però, non so come dire, sono lontane dal tipo di rete di informazione che vorremmo fare.
Anche se ci arrivi mediante persone,
quanto,
magari vai d'accordo, ma diciamo.
E quanto invece lo stare al di fuori di queste reti abbia un costo gigante, perché a questo punto effettivamente si è... l'editoria è in crisi proprio per questi motivi. Per cui, secondo me, è molto interessante il discorso di ripensarsi l'aspetto della diffusione digitale, nel senso che può essere utile appoggiarsi a servizi più grandi, però al tempo stesso è molto pericoloso, perché non so come dire, è l'ennesimo meccanismo di delega che però si ribalta non solo su che cosa pubblichi e che cosa non pubblichi, ma come chi vede queste cose.
Non so come ci arrivi
chiedo al sito di Alternativa Libertaria. Cos'è che ti dove porta lì? Io faccio il sito di Alternativa Libertaria come esempio, ma tu com'è che tu sei, usufruisci di un sistema digitale e come ci arrivi se non ne hai la conoscenza diretta, se non ne hai l'attività politica, ecco.
Allora non so, dove siete postati, dove, a che servizio vi rivolgete per avere il sito?
No, perdona, io ho un'ignoranza totale.
È lì forse un po' il centro della cosa. Cioè, perché se tu, allora, cioè, se tu puoi fare il sito di una qualsiasi pubblicazione che sia libertaria, quindi diciamo non anarchica nel senso stretto, come dicevi prima tu. Se io mi affido a una società che si occupa di avere grosse server farm, fattorie di server, e noleggi uno spazio lì dentro, allora tu praticamente che cosa fai? Hai lì una riduzione dei costi, ovviamente, perché ci pensano loro a mantenere proprio a livello fisico la cosa, però perdi totalmente la sicurezza di quello che hai, nel senso che non so, è come se l'amministrazione della pubblicazione viene messa in una scatola, ok, data a questa persona che ha il server, e finché non te la restituisce non sai che cosa ci ha fatto e probabilmente neanche quando te la restituisce. Questo che cosa crea? Assieme al fatto che ogni richiesta di contenuti all'interno di internet è precisamente definita da un dispositivo, una persona, comunque è possibile dare, diciamo, non so come dire, cioè nel senso, nel momento in cui avviene una comunicazione su internet è sempre certo da dove arriva e dove va, ok? Questa cosa non puoi cambiarla, ok? E tutto questo genera che cosa? Che per ora, dopo Facebook, dopo lo scandalo di Cambridge Analytica, tra l'altro, questo grande potere privato che ha dato la botta del mondo e si è accompagnato con il nuovo sistema di comunicazione, è anche mezzo di pensiero politico perché ha parlato davanti al congresso e di questo ne abbiamo discusso domenica scorsa quando c'è stata questa presentazione. E non so come dire, cioè a me spaventa molto il fatto che è vero che è molto facile, non so come dire, aprire un articolo da Facebook, ok? Piuttosto che pensarsi modi che non devono essere per forza un altro internet anarchico, totalmente scollegato, anche se sarebbe molto bello esistere.
In che senso?
Però lì è totalmente un'altra cosa. Cioè il deep web nasce come da internet, è nato da un'esigenza militare di avere le comunicazioni anche in caso di guerra atomica. Il deep web è nato dall'esigenza militare del fatto che se puoi avere una comunicazione anonima, che sia davvero anonima, tu non puoi avere non puoi avere solo te la possibilità di comunicare in quel metodo anonimo, perché se io mando un messaggio a te con questo metodo anonimo e siamo gli unici due che se lo scambiano a livello globale, allora non so come dire, il nemico sarà che saprà che noi due siamo da questa parte.
Ma infatti non si può più essere anonimo.
E il deep web nasce perché se sia tu che il nemico utilizzate lo stesso
Il modo anonimo ti rende solo molto difficile da sgamare.
Sì, se
utilizzate la stessa maniera di comunicazione anonima, allora sarà più difficile capire.
Io volevo solo dire qualcosa.
Scusate, non so che a livello tecnico affrontare le cose.
Però voi avete chiesto qualcosa rispetto a fare in modo che vi trovino più velocemente in internet, no? Allora, principale contenuto. Perché? Perché Google sta usando un algoritmo. Questo algoritmo si basa sui contenuti che non fai. La qualità del contenuto fa in modo che tu diventi il numero uno o il numero mille nella varia categoria che stai cercando, no? Quindi il gruppo, per esempio, esiste quando tu crei una pagina web, una parte del testo con parole chiave di nicchia possono essere relazionate a quelle cose che fai. Si scrivono, questo è un multilingue, si copiano nella pagina e si cambia di colore, si mette in colore bianco. Cosa succede? Queste parole qua non verranno veramente mai visualizzate dall'utente, però vengono cercate dal motore di ricerca Google. Secondo, probabilmente vengono anche incluse in tantissimi altri file, perché comunque sono nella tua pagina web, e ti danno una possibilità quasi oltre quello che dovrebbe essere di riuscire a scalare la vetta senza utilizzare 75 euro di AdWords. Però chiaro, quando ti sgrama un motore di ricerca, tu devi fare così. Fai tutto questo numero qua, come arrivi nella prima pagina, non ti testa la letta, nella prima pagina cancelli tutto e la tua pagina è lì, perché comunque la gente continua a cliccare. Cioè fai in modo di, tipo giocare a essere segrete, metti i vari pezzettini di pane qua e là, una volta che sono più raccolto, e poi non sono più proprio io. Quindi è un modo per cercare di scalare la tua pagina. Oppure, essere un film più virale, nel senso se la qualità dei contatti che uno ha, no? Ok, sono contatti di che tipo? Sono di persone, sono vite, sono numeri telefono fissi o cellulari. Dipendendo da queste cose qua, uno può essere più o meno virale, nel senso non stai a quel caso hai 4.0 di qualcuno, perché se no ti chiama un problema. Però a talora, quando magari mezzogiorno, lunedì pomeriggio, sera, sabato di sera, si può creare comunque un server che manda un messaggio. Non ti voglio dire controlla questo link perché è troppo sospetto, nessuno clicca mai su un link che arriva da SMS. Però notizie aggiornate su www.quellerua.it. E allora facciamo tutto in presenza a livello quasi tutto finito, capito? A parte c'è una newsletter, però la newsletter è una cosa che io noto lì, perché sono newsletter che ti portano a vedere, ok, la prima pagina comunque le notizie principali, però sei comunque costretto a cliccare. Secondo un periodico, qualcosa comunque tu distribui informazioni velocemente e fai in modo di dare una specie di soddisfazione immediata alla gente, sarebbe fare un messaggio, comunque una mail, dove è già inclusa la testata principale e basta. Praticamente se proprio vuoi vedere la seconda, terza pagina, quelle altre che vuoi, ok, devi cliccare, però principalmente non ci dovrebbe essere niente che disturbi. Perché arriva una mail da chi che sia, tu vuoi che chi che sia significa direttamente quello che vuoi raccontare, vuoi sapere ti stiamo inviando questa mail perché tu ti sei iscritto su questo, no, è un'altra parte del fattore che fa in modo che proprio che una persona non è interessata, però lo incuriosisci al punto che cliccheranno un paio di volte. Questo è anche la causa del clickbait. A voi vi sarà successo tantissime volte che cliccate sulla pagina sbagliata e casualmente dopo la settimana vi manca 5 euro, vi manca 10, vi manca di più, dovete chiamare, bloccare, quindi cosa ho fatto? C'è tutta questa roba che abbiamo gesso, che è fatta apposta per fare in modo che tu clicchi e ti fregano i soldi. Però c'è anche diciamo, la parte diciamo, etica, che è clicchi, informi, sai di più, puoi fare più. C'è tutto questo, scusate, un attimo. Guardando con queste cose qua un pochino così, so come funziona perché io avevo un cacchio di negozio di cibo per animali in Spagna, ho fatto il sito, dopo due mesi scrivevi GOS, che serve il vostro in catalano, veniva il nome del negozio, il sito era qui, mi sono risparmiato 75 o 50 euro di Google, però è un lavoro un po' del cacchio, perché cosa fai realmente? Tu con le macchine virtuali intorno al mondo, in tutte queste macchine virtuali verso Google, scrivi una parte di quello che vuoi cercare, ti viene fuori la prima pagina, tu devi continuare a cercare tra le pagine di un prodotto risultato che vuoi, soltanto che ti fa macchina per macchina, perché cambierai il libro e risultati tutto. Però una volta che ti incontri questa pagina, una pagina, 10, pagina 20, e clicchi, sei a posto. Perché? Perché risulta che, per esempio, la pagina italiana, no? Dalla Russia qualcuno ha cercato questa parola, queste due parole, e è andato a cercare manualmente fino a pagina 10, e a pagina 10 ha pubblicato il mio risultato una quinta linea. Vuol dire che l'umano, con tutta la volontà possibile e il tempo che ci ha messo, e tutto questo lavoro che lo controlla, è arrivato a quel link. Quindi vuol dire che per qualcuno è importante, questo qualcuno lo pubblichi per quanto vuoi, quel sito lì automaticamente aumenta di importanza. Perché? Perché ci sono persone che cercano cose che con quelle due parole corrispondono a questi siti, una prima pagina. Ma la parola Madonna è veramente da cuocersi, però dà dei risultati incredibili con queste cose. Sì, sì.
Solo portare la nostra esperienza, non capisco tutto quello che tu dici, ma perché non
è. Ma immagino, però
non
può
fare, non c'è problema. Dico solo che
comprensibile, no?
Forse qualcosa conto anche dell'intervento prima. Allora, noi intanto abbiamo un webmaster, uno che si occupa, che è un compagno che si chiama Alex Steiner, che è quello intanto abbiamo cercato di scegliere, come sempre cerchiamo di scegliere, gente con professionalità. Noi non voglio sembrare quanto berlusconiano che citavo prima, ma dicono fa il tuo mestiere.
Chiaro.
Nel senso che anche un giornale, per toccare un altro aspetto, richiede una professionalità. Dunque, la redazione di Umanità Nuova per scelta è affidata alle scelte di ogni congresso e passa da un gruppo all'altro. Questo è assolutamente libertario, la rotazione degli incarichi, bisogna stare attenti alla professionalizzazione. Però è anche vero che c'è gente che acquisisce negli anni delle capacità che poi a cui è dovuto rinunciare. Noi abbiamo scelto un informatico che politicamente è stato quello che ha messo in piedi la rete di Emergency, quando è nata Emergency nel 94, mi sembra. Ed è un compagno ultra bravo, con il quale abbiamo delle buone relazioni personali e che a un certo punto non ce l'ha più fatta a mettere online la rivista e si affida a una che si chiama Cathy Scinto, che non è neanche anarchica, è una femminista libertaria che sta a Cagliari, perché oggi ormai tutto è decentrato, e ci sono queste due persone che si occupano tecnicamente del sito. Noi abbiamo scelto di non dare interattività al sito, perché questo richiede lavoro e anche qui, questione di professionalità. Io ho saputo in questi giorni che l'editore Sergio Bonelli, quello che fa Tex, non ha una mail. O meglio, se voi andate sul sito, vedete che c'è una mail che dice per richiedervi arretrati. Le altre lettere, loro chiedono che vengano scritte a mano, con qualche modo. L'hanno spiegato. Hanno detto, noi ricevevamo 500 mail al giorno, non abbiamo tempo di rispondere. L'unica forma di autoselezione è che se uno vuole ce la scrive a mano, se no cazzi suoi non gli rispondiamo perché non ci abbiamo tempo. Questo, e non lo cito come esempio, anche se lo invidio, come invidio quelli che non hanno il telefonino, eccetera, poi in realtà sono schiavo di tutte queste robe qui. Volevo dire che però bisogna stare attenti, forse era quello anche il senso di alcune tue osservazioni, all'aspetto della tecnicizzazione fuori. Però noi negli anni 70 facevamo le spedizioni della rivista in redazione con almeno 10 studenti per volta che venivano al pomeriggio e la sera e si imbustava gratis. Oggi come oggi questa gente tu non la trovi più. E noi da anni spediamo tramite uno spedizioniere a cui diamo l'indirizzario in mano, e non è un anarchico, è una grossa ditta di spedizioni. Ci siamo accorti che spendiamo esattamente quel che spendevamo prima, perché l'antiecologico cellophane che loro usano per imbustare, ci mettono dentro l'indirizzo, ci costa uguale alla busta di carta che infilavamo e che battevamo materialmente con le targhette di piombo che facevano casino, che abbiamo sempre litigato con quelli che abitavano vicino perché di notte non riuscivano a dormire, eccetera. Quindi in questo senso la tecnicizzazione ci è venuta incontro. Bisogna stare attenti a non caderci, soprattutto nel gioco di fondo, quando accennavo prima le nostre obiezioni su Facebook, ma in generale c'è stato un primo periodo in cui anche alcuni libertari come Grillo e gli altri in parallelo hanno creduto o voluto credere o fatto credere che la rete era la meraviglia con cui può fare la rivoluzione, eccetera. La rete è in mano a qualcuno che la indirizza e la guida senza avere concezioni da grande congiura nel mondo, ma evidentemente sanno tutto quel che vuoi. Quindi questo lo sapete benissimo anche voi, avevo mio figlio che ha studiato in Cina e quando il suo amico ha messo la parola Tibet in una mail per 3 mesi è avuto automaticamente oscurata. Vuoi dire, ma è chiaro che è guida per tutti, ma noi non bloccano, ma comunque registrano, trovano e tutto il resto. E questo senza questo disprezzarla o rifiutarla va tenuto presente, anche questo, diciamo, che soprattutto l'aspetto veramente odioso, una persona magari un po' più anziana come me, magari qualcuno più giovane è abituato, della storia del profilo, che vai a digitare una volta per vedere quanto costa l'aereo per Madrid e per 6 anni ti arrivano le Canarie, i bikini e tutto il resto di quel che riguarda la Spagna, diciamo. È una forma di controllo continuo e totale.
Ma non solo, è che è anche una forma di produzione.
Sì.
Cioè, è quello che mi spaventa di più, sì. Perché nel senso è tutto mosso da questo marketing che permette di profilando, cioè praticamente è come...
Tu sei consapevole, cioè, forza lavoro, a costo zero.
Di questo certo tipo di tecnologie stai generando profitti per loro.
Sei consapevole, forza lavoro, a costo zero per...
Questa è una riflessione più generale che un incontro con le riviste, che riguarda la vita, la rivoluzione, il modo di far politica, le relazioni umane, eccetera. I tempi sono di veloce accelerazione e di grande casino. Un'altra roba, una volta noi abbiamo fermato la rivista quando c'è stata nel 74, sempre ieri, la strage di Brescia, perché era in stampa la rivista, l'abbiamo cambiata per metterci la copertina sulla strage di Brescia. Oggi come oggi farebbe ridere questo, perché tutto quel che leggi qui è già uscito fuori. Io in genere chiedo a quelli che scrivono su A di non metterlo sul loro blog, eccetera, perché mi scoccia l'idea che uno compra la rivista, magari che ci mette anche, questo numero costa 6 euro, perché c'è le pagine in più, e poi potenzialmente ha già letto tutto, perché la Matteo ha messo sul suo blog, quell'altro da quell'altra parte. Ed è, per certi aspetti, una battaglia antistorica, diciamo, io continuo a farla, perché ai collaboratori dico aspettate la fine del mese che esce la rivista. Ma questo per dire che l'utilità della rivista dal punto di vista informativo, strettamente informativo, è pari allo zero ormai, nel senso che tutte le cose sono qui le potresti mettere in rete. Quello che però dà importanza alla carta, secondo me, è che non solo i vecchi che hanno fascino perché noi vecchi dei coglioniti siamo nati quando c'era solo la carta, ma perché anche oggi, se uno vuole leggere e aumentare la cultura, è una delle basi del lavoro rivoluzionario, della preparazione del militante e del simpatizzante, deve passare attraverso la carta. E siccome ti costa di più stamparlo con la stampante che comprarlo così, alla fine forse vale la pena avere anche il cartaceo, tutto lì. E questa è una delle garanzie che secondo me in futuro potrà... Certo che è un giocattolo che costa di più, però noi siamo convinti che incida di più nel nostro piccolo.
Assolutamente. Infatti una cosa che volevo dire, di cui volevo parlare, è il rapporto che generalmente abbiamo con qualunque forma di medium digitale, per cui un PDF non è cioè il cartaceo mi piace sempre, io da fanzinaro incallito, il cartaceo è bello proprio perché è scomodo, cioè qualcosa che ce l'hai davanti di concreto, che già solo per il fatto che tu lo devi distribuire fisicamente ti forza ad avere almeno una forma di relazione umana che spesso inconsapevolmente mediante internet viene o torta o comunque inficiata in qualche modo. per cui sì, la distribuzione digitale, io sono profondamente convinto che il cartaceo fortunatamente non ce lo toglieremo. Poi chiaramente ci siamo davanti alla differenza, per cui nella grande distribuzione si vede molto di più, perché sei passato da vendere migliaia, cioè milioni di copie a venderne qualche migliaio, quindi sostanzialmente faccio una piccola distribuzione di dischi, fanzine, libri da 10 anni, nel mio piccolo ho raggruppato il mio giro di non sono mai stato a contarli, però alla fine è sempre cresciuto con una rata tutto sommato abbastanza normale, però al grande limite, che poi il limite che si è posto prima c'è l'esempio di edizioni antistato che poi è diventato l'erbera, no? Comunque si è fatto anche il passaggio del una cosa che spesso si dimentica è che quando si poteva anche appoggiare alle grandi distribuzioni, una scelta che comunque si è fatta proprio perché bisognava uscire, almeno meglio per quando l'ho studiato, mi sono spiegato, l'esigenza di uscire dall'autoreferenzialità del militante già formato, no? Questo secondo me è il discorso da fare. Il problema grosso di quando parla qualcuno molto più giovane di noi, per esempio il nuovo coinquilino ha 20 anni, col cartaceo ha un rapporto già completamente diverso, già di quanto ce l'avessi io, che ce n'ho 27, quindi mi sono anche beccato solo che la coda del cartaceo, perché quando ero ragazzino io c'era già internet, ma non era ancora questo Moloch digitale gigantesco che fagocitava qualunque cosa, quindi già diverso. Per esempio noi siamo passati anche per organizzare gli eventi, concerti da Facebook, che tra l'altro ha avuto vari cambiamenti anche di recente su come funziona, perché adesso se vuoi che ti vedano devi comunque pagare, che già è un concetto che mi sta abbastanza sulle palle. Abbiamo fatto a Savona, tra l'altro abbiamo fatto un dibattito sulle nuove forme di musica indipendente con gente che andava al liceo, adesso fa, no, ma noi Facebook non usiamo più, usiamo Instagram perché c'era tutta una serie di cose che lo vedeva ancora veloce, e noi abbiamo guardato così, noi ci siamo sentiti i dinosauri per la prima volta a 27 anni, mi va a dire, cioè è una cosa su cui vale la pena, ecco, interrogarsi. Come faccio a fare in modo che qualcuno che con il cartaceo non l'ha sempre visto come qualcosa di tutto sommato obsoleto, inizia a interessarsi e inizia a avere un rapporto più profondo con qualunque medium alla fine, perché poi il cartaceo è un pretesto, ma comunque è un altro modo di rapportarsi. Già solo per il fatto che mi stanco gli occhi a stare sempre davanti allo schermo, non so, io c'ho bisogno di toccare la carta, poi devo traslocare spawn.
Poi c'è anche un fatto di diversità di tipologia di comunicazione, cioè comunque la comunicazione digitale ha dei tempi diversi, e quindi nel senso Twitter che ti leggi il messaggio, adesso io non so come, io sono parte dei social media, sono remaster web 1.0, però alla fine anche ritornare sul cartaceo, che è un po' il problema anche dei libri, perché richiede un'attenzione diversa che nelle nuove generazioni viene sempre meno, perché sono abituati a cose più stringate, a una comunicazione più, forse più emotiva e meno speculativa, diciamo, potrebbe anche essere, è comunque un grosso problema, perché se fai un'altra cosa rischi che perda un po' questa capacità.
Twitter è già quello, Twitter sì, è tutto quello che posso scrivere in un post di Facebook di X, posso tranquillamente metterlo nel contenuto di un SMS. Poi se passato a Instagram, no, c'è solo la foto, il video può durare un minuto,
però passare quando puoi capire così, perché se tu sei abituato a leggere libri,
sempre meno, riviste, sempre più veloce,
cioè ridurti a un contenuto più rapido. Farlo. Se tu ti sei abituato a contenuti così mordi e fuggi, poi a mantenere la soglia di
attenzione. Questo mi sembra la compressione dello spazio del messaggio, addirittura un'immagine, un po' come in Instagram. A me sembra completamente, forse cioè, ne dicevi 27 anni, io ne ho 60, infatti porto la mente questo, però tutto questo mi sembra completamente inutile per quello che per il messaggio che io voglio mandare.
No, se
non mi crea un problema che il foglio non è abbastanza espanso per contenere un dibattito, per contenere un approfondimento sul tema. Fate conto un messaggio in Instagram di 240 caratteri. Io non riesco psicologicamente ad abituarmi all'idea di come si possa diffondere un'idea, anzi una somma di idee, come era l'anarchismo.
Non c'è, infatti, ma infatti il problema è il problema sta proprio in quello. Nel momento in cui taglia l'essenziale, lo apre anche tutta una forma di banalizzazioni. Cos'è che va?
Facciamo solo i titoli.
No, assolutamente. È l'equivalente. Lo so, infatti mica dico che è una cosa positiva, però è l'equivalente. Cioè, all'epoca anche adesso c'è lo slogan che comprime un discorso più semplifica assolutamente ai
minimi termini. C'erano anche nel 68.
Sì, no, infatti. Però cos'è? Aspetta, su internet cosa becchi? Becchi i meme. Cos'è il meme? Cos'è un meme?
Sono con un'espressione, un sentimento, con una fascina.
Esatto. Ma in realtà il meme, cioè che poi alla fine è un concetto abbastanza nuovo. Vabbè, su Facebook li vedi sotto forma di immagini che sostanzialmente banalizzano un concetto una gag di un film e la danno una loro situazione, la massificano alla fine. Però il meme di per sé è la minima unità, cioè è teorizzata come la minima unità di veicolazione dell'informazione, cioè di veicolazione della funzione dell'informazione.
Tutto è un neurone e basta, sufficiente per
e io sono d'accordo che non posso ridurre ma la testa a lo slogan del cazzo, devo leggermeli e devo studiarmi il contesto in cui l'ha detto per capire veramente cos'è.
Questa è in contraddizione con quello che cercavo di capire, però prima, cioè arrivare nel mondo digitale mi comporta una riduzione di comunicazione tale che il mio messaggio è nullo. Allora a questo punto, perdonami, me ne ha ragione lui. Quindi sto nel cartaceo.
Ma infatti io sono un fan di cartaceo raga per questo.
Da Instagram per esempio, no? 240 caratteri, ok? Quindi lo spazio per una foto. Tu puoi utilizzare quello spazio di permesso.
Ma 240 caratteri è manca un'introduzione.
No, ma mi dici una foto sotto una descrizione di ma che lui dite lì che ti porta ovviamente al tuo sito o a quell'articolo. Nel senso, se tu non riesci a beccare una persona perché magari non lo legge tutto, attira la sua attenzione con quella cosina lì, tu ci clicca va sul tuo sito dell'articolo. Non c'è bisogno di utilizzare, non c'è bisogno di comprimere tutti i 240 caratteri oppure di spiegarlo, solo devi stimolare un po' di curiosità, farlo cliccare e passa sul tuo sito. E non c'è bisogno di stare aggiungere informazioni.
È vero che cioè, nel senso. È vero che non puoi esprimere una somma di idee attraverso così poco spazio, però allo stesso tempo è così che viene retto questo sistema di comunicazione, ok? Quindi secondo me il problema è che non sappiamo bene come vorremmo il sistema di comunicazione. D'altra parte,
come diceva prima, uno che è
legare totalmente cioè secondo me non è un'idea totalmente assurda pubblicizzare alcune campagne attraverso un meme, cioè secondo me è lo stesso problema che si pone nello striscione rispetto al comunicato in una data manifestazione, cioè nel senso che lo striscione non può contenere tutto il messaggio. Se vuoi lo scrivi molto generalizzato e banalizzi, se vuoi invece ci sarà una sorta, non so come dire, una connessione a livello del contenuto del comunicato e lo slogan. Non so se mi sono spiegato. Cioè, nel senso, secondo me la tecnologia, non so come dire, la tecnologia del web 2.0 non dovrebbe sostituire la rivista cartacea, perché sarebbe praticamente lanciare la tua nave in mezzo a un tormentone nel Pacifico.
La puoi muovere, però. La puoi muovere, però. Sì. Io ti faccio vedere.
Sì. Il problema è quanto è la rivista.
Poi al fatto cioè, anche a tutta la questione della velocità dell'informazione, cioè nel senso mi sono accorto che per quanto riguarda la parte dei social network, a parte che ci devi stare dietro, come diceva prima Tani, tanto, molto, fin troppo deve esserci veramente una persona che sta lì a farlo quotidianamente, però comporta anche che questo, che pur di far vedere la tua rivista piuttosto che la tua informazione, continui ad aggiornare il tuo profilo, se Facebook, Twitter, eccetera. E questo comporta una sostituzione dell'informazione in una maniera veloce, sia dal punto di vista della pubblicazione, che quindi cambia informazione e mette subito in successione un'altra, sia dal punto di vista chi del lettore, che è sempre lì a non avere il tempo quasi di leggere per ragionare sulla parte invece sull'informazione che subito ne ha un'altra. E il motivo per cui mi sto scollando da social network è proprio questo, in cui sto ritrovando invece la mia isola nel cartaceo. Il fatto che comunque l'informazione rimane lì per un tot di tempo che non sai quanto può essere, sentimento un mese per le pubblicazioni mensili, però rimane lì, lo puoi tastare, lo puoi leggere, cambi, giri il foglio, ci puoi ritornare indietro, e forse quello che io penso è che il futuro delle pubblicazioni possono essere mensili, quotidiani, è veramente il fatto di riprenderci in mano da parte nostra, chi non l'ha fatto finora, che lo prenda per la prima volta in mano il conto di farle girare, perché effettivamente il cartaceo tu lo puoi avere in mano molto più del PDF, molto più del link, per un tempo ben più lungo, e il fatto di farlo girare significa dare una continuità, un impegno enorme sicuramente, però dà una continuità, almeno vedendo quando le volte che tiriamo fuori dal distro durante le nostre serate, significa che comunque le persone, se non prendono il libro, però comunque lo sfogliano, lo guardano, ti guardano la copertina. Questo è importante. Come? Ma la rivista secondo me ancora di più, perché in una rivista hai più articoli, comunque più di approfondimento, più articoli politici, più comunicati, e quindi è più validato rispetto a un libro che tu lo sfogli e dici ah che figo, ho capito il tema, però se non lo apprezzi lo lasci lì.
Invece il tipo che c'è anche su un sacco di cose, cioè leggendo le riviste inciampo sui libri che poi leggo.
Infatti io per esempio quando ho contattato sia Paolo che Luciano era proprio questo, il fatto che io mi sono appassionato a queste due pubblicazioni di cui sono un abbonato, l'altro lo seguo su internet il più possibile, è il fatto di comunque della varietà delle differenze degli argomenti, quindi il fatto di averci lo cartaceo tutto mano ci avvicini, sfogli, quindi puoi variare da antropologia a invece qualcosa di più ed è interessante la parte invece della cultura generale, anche a cultura generale dici che figata, piuttosto che hai la parte sull'educazione, quindi è ben più valido, è una potenza veramente enorme, però bisogna sbattersi effettivamente per farli girare il più possibile queste cose, ben più che il link.
L'ultima roba, una cosa che noi diciamo spesso in pubblico e che è vera, è che io penso, per quel che riguarda che se uno trova due o tre cose che mi interessano in un numero, io sono già contento. Cioè, nel senso che io non posso pensare che alla rivista, la rivista possa interessare del tutto a una persona. Forse uno che si avvicina per la prima volta all'anarchia e che vive tutto perché è tutto nuovo. Ma se no, ripeto, due o tre articoli, due o tre servizi che interessino, è già qualcosa. Perché sono talmente tanti gli interessi delle persone, talmente poche le cose che mettiamo rispetto a tutto quel che ci potrebbe essere dell'uscibile o dell'uscibile libertario, diciamo, che ripeto, noi siamo contenti di avere diciamo, alcune cose. Un'altra cosa che volevo accennare, che non c'entra niente, ma perché mi sembra giusto dirlo, perché la nostra situazione è un po' diversa da quella di altra parte della stampa anarchica e non vorrei, non dicendolo, omettere qualcosa. La struttura della rivista è, come dicevo, una struttura cooperativa, quindi dal punto di vista legale siamo da quasi dall'inizio una cooperativa. Lì, delle persone che ci lavorano lì, io ci lavoro gratis perché sono un pensionato e me lo posso permettere. La Carlotta, che lavora lì da 4 anni, è assunta a tempo pieno con regolare contratto, così come la Michela, che è quella che si occupa dell'amministrazione, è assunta con un contratto. Questo perché? Perché uno, noi vogliamo permettercelo, perché noi siamo contro il lavoro nero, siamo favorevoli al volontariato. Cioè, se quando le persone possono lavorare gratis, per esempio scrivere su A è assolutamente, obbligatoriamente e scontatamente gratuito, chiaramente nessuno, noi non paghiamo nessuno per scrivere su A. Qualcuno ce l'ha chiesto, gente che non era nell'ambiente della ma quando no, non hai capito. Cioè questa. Però sulla questione del lavoro, noi non possiamo permetterci di avere una struttura basata su un volontariato che non c'è, cioè dovremmo chiudere sostanzialmente. Questo pone dei problemi, non di principio. A me sembrano più discutibili le situazioni in cui persone che non hanno lavoro lavorassero presso un'iniziativa anarchico-libertaria gratis. Allora, se tu hai un lavoro, sei mantenuto dai genitori perché sei un ragazzo eccetera e vieni a darmi una mano, benvenuto. Ma se tu non hai lavoro, io non ti posso far lavorare 8 ore per 5 giorni gratis, anche se tu vuoi, voglio dire, chiaro che la scelta è sua, ma se si configura come lavoro nero, io ve lo dico, bisogna stare attenti anche a questo aspetto, anche e soprattutto negli ambienti alternativi. Questo è chiaramente legato alla grossezza dell'iniziativa. Noi abbiamo iniziato ad avere persone a pagamento quando nel 2001, quindi per i primi 29 anni non c'era stato nessuno a pagamento, siamo usciti con quel CD di De André e abbiamo dovuto assumere in nero, per capirci, 5 persone, perché per mesi dovevamo spedire CD tutti i giorni e avevamo una contabilità che era saltata. Passata l'ondata è rimasta una persona, ma perché ormai l'azienda aveva assunto, e dico azienda apposta, aveva aggiunto delle dimensioni maggiori. Questo è uno dei problemi che si possono porre, perché finché siamo sulla fanzina, e senza nessun disprezzo, è solo una questione, si resta sul lavoro volontario e va benissimo. Io non dico che è obbligatorio, noi abbiamo scelto di fare questa scelta, cioè perché in realtà una rivista di queste dimensioni, con questa distribuzione, eccetera, non può essere gestita la sera nel tempo libero, non ce la fai, hai bisogno di due persone e la Carlotta siamo a tempo pieno, io non pagato perché non ne ho bisogno, lei pagata, tanto per chiarirci, senza straordinari, nel senso che se lei lavora anche di più dell'orario lo fa come sua scelta militante, ma una base di mantenimento ce l'ha e io personalmente ci tengo che abbia la gravidanza, che abbia la pensione e che abbia le cose, perché a me sembra una scelta di responsabilità sociale. Forse non è pienamente anarchica, non lo so, cioè ognuno ha le sue idee, però ve l'ho voluto esporre perché è il problema di iniziative che crescano. Finché fai il comitato non mus, ed è una cosa piccola, si diventa grosso, come era grosso il quotidiano Umanità Nuova, e c'erano 4-5 stipendiati, fra cui Enrico Malatesta. Questo non per cercare scuse storiche, ma quando i movimenti, quando Armando Borghi era segretario dell'Unione Sindacale Italiana, prendeva lo stipendio. Quindi ci possono essere delle fasi di passaggio, e sono delicate, dall'iniziativa tutta volontaria a una fase di lavoro. Noi abbiamo preferito il lavoro in bianco al lavoro in nero. Altri potrebbero dire che è una forma per finanziare lo Stato, cioè le opinioni sono le più valide, diciamo. Però ve l'ho voluto dire per onestà.
Ah, interessante, anche perché da fuori, se non c'è qualcuno che lo racconta,
certo, no, perché no, se no ci sono dei luoghi comuni, diciamo, mentre invece l'esperienza mi ha insegnato che una cosa sono dei, non una cosa sono dei idee, nel senso che poi noi dobbiamo fare le cose in contraddizione, voglio dire che non basta dichiarare delle idee, bisogna specificare anche come le si mette in pratica. Uno può anche scegliere di non crescere, diciamo. Però per noi il problema era che per crescere, per fare una lista di 120 pagine, per attenere i rapporti con i distributori, per scrivere, cioè, e noi non abbiamo un minuto, noi non usciamo, noi abbiamo una vecchia tempistica legata alle scuole, non usciamo in luglio-agosto perché le scuole sono chiuse, e non usciamo a gennaio perché una volta, quando andavo a scuola io, c'erano le vacanze di Natale, c'erano quasi un mese. Siccome la distribuzione era prevalentemente studentesca, noi uscivamo con 9 numeri l'anno. Ma noi nei mesi, per esempio estivi, domani, stasera, oggi pomeriggio, noi abbiamo da fare lo stesso. Cioè, noi in 3 persone che lavoriamo lì, 2 mezzo, diciamo come tempistica, non abbiamo un giorno lì, ma non per fare la vittima, ma se, tutti i giorni, sabato e domenica, lavoriamo anche, perché è un casino di gente, è un casino di lavoro, e che è cresciuto, la rivista è cresciuta nel tempo, e negli anni 70 si faceva tutto volontariato dalle 7 di sera in poi, quando gli studenti avevano studiato e gli altri avevano lavorato, adesso non è più possibile. Se sarà possibile troveremo tutti i volontari, ma i tempi non sono quelli del volontariato, purtroppo, in questo senso. Se la gente c'è da fare, c'è disoccupazione, non è moralismo, cioè il mondo ha le sue, ogni persona ha le proprie concrete difficoltà, quindi...
No, è giusto interrogarsi queste cose. È giusto interrogarsi tanto su queste cose.
Certo, no.
Nel caso mio, Fanzinara, c'è una distribuzione da 10 anni che prima tra l'altro ho fondato insieme a Marco.
Sì.
E me l'ho trovato davanti, cioè, grazie, non si può anche scegliere.
Grazie.
È vero.
Grazie.
Che bello adesso fare cose con Pandita.
Con
Marco Pandita.
Sì, io sono cooptato da Pandita.
E niente, appunto, cioè, a un certo punto scegliere di non crescere oltre un tot è diventato una scelta, proprio perché cioè, c'è stata la scelta concedi di non trasformarlo in un lavoro. Quindi, e questo per iniziative che comprendevano una barra due persone e basta. Poi immagino che quando sei un po' in te, però non ci si può sottrarre a certe cose. Dover fare certe scelte e quindi poi cioè, sì, emotivamente, umanamente si cresce anche grazie alle scelte, perché poi nel momento in cui tu devi dover fare una scelta ti trovi davanti inevitabilmente alle contraddizioni che questo comporta, per cui fare A implica